Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco ovviamente Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide e buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Costruire il futuro, costruire l'Italia, costruire l'industria, vedere i passi che vengono fatti, le ascese, le discese, le problematiche. Ma oggi parliamo anche di costruzioni, proprio costruzioni, nel senso l'azienda di giocattoli più grande al mondo, Lego, ha costruito un impero di vendita al dettaglio che supera i concorrenti Mattel e Hasbro messi insieme grazie a una strategia multicanale sofisticata. Il volano del successo di Lego è incentrato su un fattore, il mattoncino. Perché ne parliamo? Perché la Mattel ha deciso di insidiare il primato della Lego e sbarcherà presto nel settore del building set con un nuovo marchio, Mattel Brick Shop, bambini prendete nota, che è stato recentemente presentato alla Fiera Internazionale del Giocattolo di Norimberga. I primi set saranno in vendita dal prossimo maggio, insomma siamo là. Sul sito dedicato al nuovo prodotto, Mattel afferma che è stato progettato per sconvolgere lo status quo ed elevare l'esperienza di costruzione. Io non so cosa possa cambiare da una costruzione all'altra, però vediamo. Dimmi.
Beh, allora, intanto è facile immaginare quale status quo voglia scuotere la Mattel, ovviamente quello della Lego. Cioè. Però il mattoncino.lego, l'iconico mattoncino Lego, è una vera e propria istituzione, no? Quindi c'è uno studio di eMarketer che analizza come la Lego appunto sia riuscita a mantenere la leadership fino a ora. Fino a ora, vediamo poi cosa succederà.
Da maggio.
Da maggio, non è il primo, comunque la prima società certo. Che costruisce, che fa costruzioni. Però la Mattel è una potenza. In primo luogo l'appeal multigenerazionale, cioè i giocattoli Lego, le costruzioni Lego. Sono degli oggetti che piacciono a tutti, cioè loro hanno un'offerta che copre tutte le generazioni, dai bambini agli adulti. Quindi questa capacità di conquistare pubblico ovunque, in ogni fascia d'età, è uno dei grandissimi punti di forza. Dell'offerta, ecco. Quindi insomma, questa è la prima cosa in assoluto. Io sono una addicted, sono...
Cioè tu ti metti là sul tappeto a fare le costruzioni?
Sì, certo.
Ma quando mai?
Certo, io ho una collezione di Lego, non per bambini, ovviamente per adulti.
Io mi ricordo che ero un patito a totale, ma avevo scarsa pazienza e quindi dopo un pochettino incominciamo a fare qualcos'altro, sempre con quelle costruzioni.
Costruzioni Lego.
Assolutamente sì.
Beh, io ho iniziato da bambina e continuo adesso. Poi un secondo elemento chiave, appunto, secondo le analisi di eMarketer, è la capacità di creare un legame con il consumatore già a partire dal negozio, che propongono delle esperienze proprio interattive con i giocattoli. Ad esempio, le stazioni di costruzione. Le edizioni a tiratura limitata, cioè attraverso appunto queste edizioni tu compri quella costruzione che domani non troverai più, personale esperto e appassionato che ti coinvolge. In pratica, tra l'altro, i primi ambassador proprio sono proprio i commessi dei negozi e gli allestimenti speciali che loro fanno. Se passi in un negozio Lego spesso fanno degli allestimenti davvero di impatto, esatto. Contribuiscono appunto a fare la comunicazione del marchio, soprattutto a livello internazionale, e attraverso questa loro verve comunicativa sono riusciti a conquistare dei mercati dove la Lego non fa parte delle abitudini.
Dell'immaginario,
infatti, per esempio in Cina. Il terzo elemento chiave sono le partnership. Loro hanno tutta la saga di Star Wars, quella di Harry Potter, e poi per esempio hanno creato questa serie iconica che è quella, come si dice, del botanica. E tra l'altro hanno creato dei parchi a tema e poi abbiamo i film.
Sì.
Il film e anche il programma televisivo. C'è un programma che si chiama Lego Masters. Ed è un programma dove ci sono tutti questi fissati della Lego, che è una sorta di MasterChef della Lego.
Mamma mia.
No, ma è bellissimo, ti assicuro. Ci sono queste persone che sono totalmente fulminate, adulte, che creano giocattoli con i mattoncini Lego.
Proprio come
nuovi
Silvia,
giocattoli.
Come Silvia Antonini.
No, io no, non sono così brava.
Va bene. Infine, nonostante i brevetti scaduti che aprono la porta ai concorrenti, Lego mantiene la sua posizione dominante anche grazie alla qualità di produzione, l'ingegneria precisa delle sue costruzioni, la longevità del prodotto che crea fiducia nel marchio e anche un impegno in tema di sostenibilità grazie a un investimento di ben 150 milioni di dollari nel progetto Sustainable Materials Center presso il quartier generale danese dell'azienda. Il centro è dedicato nella ricerca di materie prime sostenibili da utilizzare negli imballaggi e nella produzione di mattoncini Lego da implementare entro il 2030.
Sì, perché ovviamente i mattoncini sono tutti in plastica, quindi uno si potrebbe fare quella domanda lì.
E allora?
E allora la Lego sta investendo per trovare un modo di rendere i propri giocattoli sostenibili.
Mattoncini proprio a forma di mattone, materiale mattone, bellissimo. Così li tiri anche addosso alle persone. E allora, Delio Nerd e Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. C'è la prima proposta musicale. Loro sono Megan Mark Vick e Lily Somerville, un duo di fanciulle che si fanno chiamare Eder. E le Eder sono arrivate al terzo appuntamento con il loro synth pop molto intelligente che trae spunto dai loro diari personali, esatto. L'album si intitola Late to the World e la canzone è proprio omonima, Eder.
Wasting my grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. De Leonardo e Sandova di V qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Il nostro incipit è stato tutto sulla costruzione di un paese, in questo caso dell'Italia, mediante il lavoro, l'opera, la storia delle sue piccole e medie imprese. Migliaia di aziende hanno fatto veramente la storia, eppure spesso ci dimentichiamo che il nostro è un paese di imprenditori. Per raccontarne le gesta è nata Chapeau Media, con l'obiettivo di ispirare la prossima generazione di imprenditori, costruendo una community che permetta ai giovani di entrare in contatto con i più importanti imprenditori, con i CEO, con gli investitori. Ma chi c'è dietro Chapeau Media? E cosa fa Chapeau Media realmente? Chiediamo spiegazioni ai due founder della struttura, ai nostri ospiti di oggi, Filippo Carabelli e Giacomo Lupi. Buongiorno e benvenuti.
Buongiorno, grazie mille. Come stai?
Grazie per l'invito.
Noi stiamo bene, speriamo anche voi. E intanto c'è anche qui Silvia Antonini, mi sono dimenticato, scusami Silvia.
Buongiorno, grazie di essere con
Silvia,
noi.
Buongiorno.
Allora, ci spiegate quali sono gli obiettivi che hanno ispirato Chapeau? A proposito, perché questo nome?
Chapeau, bellissima domanda, è la prima persona che ci fa. Comunque, Chapeau nasce da... noi volevamo un nome che potesse essere richiamato nelle condizioni d'uso della vita di tutti i giorni nel settore imprenditoriale. Quindi di solito su LinkedIn, quando ci si confronta tra imprenditori, ma nel mondo del lavoro in generale, quando si raggiungono grandi risultati o obiettivi anche più piccoli, si usa questo termine, quindi per fare i complimenti, no, chapeau. Quindi l'idea è un po', se sei uno degli imprenditori più importanti e interessanti d'Italia, chapeau,
ci togliamo
il cappello e ne parliamo insieme. Quindi da qua derivano
gli obiettivi molto rapidamente, come tra l'altro hai giustamente menzionato nella intro. Sono molto semplici, sono due, cioè sono quelli di ispirare e informare chiunque in Italia oggi sia appassionato di imprenditoria. Ci sono tanti ragazzi, tante ragazze che sono appassionati di questi temi, magari vogliono lanciare un piccolo progetto con cui complementare un lavoro da dipendente, oppure magari tra qualche anno dopo esperienza accumulata appunto come dipendenti vogliono diventare dei veri e propri imprenditori. Abbiamo parlato con tante persone che ci dicono: cavolo, queste sono cose veramente, sono temi molto interessanti, ma di cui si sa ancora poco. Se dovessi creare la mia azienda domani non saprei come fare. Per cui abbiamo pensato di iniziare a parlare con chi queste cose le sa fare davvero, quindi gli imprenditori veramente più importanti e più interessanti d'Italia, e da qui è nato il progetto.
Ecco, come vi esprimete? Come siete organizzati? Com'è la vostra offerta?
Ma allora, noi nasciamo come piattaforma madre su YouTube, che è un social media fantastico, a differenza, cioè è molto diverso da TikTok, Instagram o i social di questo tipo. E la nostra offerta, per chiamarla così, sono contenuti, quindi chiacchierate, video, proprio dei video YouTube strutturati con una parte di parlato, dei voice over, delle coperture tra immagini e video che complementano il discorso, e degli short form, quindi poi estraiamo da questi contenuti più lunghi dei pezzettini un po' più catch, un po' più ispirazionali, che vanno in parallelo su tutti gli altri social, quali Instagram e TikTok. Il contenuto in sé sono appunto, come accennavamo prima, delle chiacchierate molto informali, perché uno dei nostri obiettivi, dei nostri pilastri, è proprio quello di mantenere un tono molto informale con questi personaggi, abbattere le barriere che di solito vengono percepite. Cioè il super imprenditore viene sempre visto quasi come, non dico brutto a dire, ma una divinità, qualcosa di inarrivabile, mentre noi cerchiamo di tirar fuori in queste chiacchierate, col nostro modo di fare, la parte più umana, quindi per permettere all'audience e alla nostra community di empatizzare.
No, è quello che cerchiamo di trattare in queste chiacchierate, sono appunto i temi più interessanti per la nostra audience, per cui come l'imprenditore con cui parliamo, che può essere, non so, da un Nerio Alessandri, fondatore di Tecnogym, a appunto il fondatore o CEO di una piccola media impresa italiana, capire come queste persone sono riuscite ad arrivare dove sono oggi, i fattori, le esperienze, le conoscenze che li hanno aiutati di più, gli errori e i fallimenti che hanno fatto e che cosa hanno effettivamente imparato da queste esperienze, e poi molto pragmaticamente e nello specifico i consigli che si sentono di dare a chi un giorno vuole intraprendere appunto lo stesso percorso.
Quindi i contenuti che voi proponete sono contenuti digitali, no?
Cioè
voi vivete sul digital, però nascete e vivete sul digital, però oggi sappiamo che anche che di solito tutto quello che avviene sul digital poi fa da preludio a un incontri di carattere personale, fisico, chiamiamole così, eventi, li fate, li farete, avete in programma qualche iniziativa in questo senso?
Assolutamente sì, perché crediamo molto che la community digitale diventi ancora molto più di valore, soprattutto in questo campo, in questo settore, se riesce a essere trasformata, cioè drivata in una community anche offline, quindi dove ci si conosce, come per rispecchiare e rispettare la nostra missione, cioè far conoscere di persona questi imprenditori. Quindi sì, inizieremo a breve a fare i primi eventi su marzo-febbraio per portare questi super big personaggi in live con 150-200, poi dipende dalla location, persone di audience della nostra community, per fare chiacchierata. Quindi registriamo un nostro episodio live e poi dopo però questi imprenditori si fermano a fare un aperitivo, quindi chiacchiere, le famose chiacchiere da bar, chiacchiere imprenditoriali, e poi addirittura con una parte un po' più ristretta per temi soprattutto logistici, si va anche a cena con questo personaggio. Quando si dice che i migliori business nascono intorno a un tavolo,
certo.
Questo è proprio l'obiettivo.
Ma qual è il vostro modello di business, se possiamo raccontarlo?
Ma allora, intanto domanda interessante, è molto semplice, nel senso che noi facciamo e faremo due cose primariamente. Cioè noi siamo una media company, come dicevamo, per cui per tutta la parte di contenuti digitali noi stringiamo collaborazioni con aziende che sono coerenti con la nostra missione, propongono prodotti o servizi che noi riteniamo di valore e che lo siano anche soprattutto per le persone che fanno parte della nostra community, e quindi, come succede nei classici video YouTube, inseriremo molto semplicemente delle brevi menzioni per cui appunto percepiamo un pagamento, cerchiamo di creare appunto dei deal di lungo periodo per mantenere una sostenibilità economica dell'azienda. Questo per quanto riguarda, e poi questo diciamo è una grande semplificazione, però poi ci sono una serie infinita di fattispecie di questo tipo, si va dal product placement alla sponsorizzazione di ampio spettro, piuttosto che appunto alla menzione in senso stretto. Per quanto riguarda poi quindi diciamo appunto branded content come una, non so, Will Media, Factanza, altre aziende media molto molto più grandi. Per quanto riguarda poi invece gli eventi, cercheamo anche in quel caso cercheremo di stringere collaborazioni con aziende, magari per scopi di employer branding, piuttosto che appunto di branding aziendale, nel momento in cui avremo la possibilità di fare in modo che a questi eventi partecipino 200-300 persone, nello specifico ragazze e ragazzi giovani, quindi studenti o giovani professionisti, quindi anche con un potenziale per aziende molto interessante secondo noi.
Ma la gestione, diciamo, di questa raccolta, chiamiamola così, anche se possiamo chiamare più che altro sponsorship, partnership eccetera, la farete voi o vi appoggiate a qualche struttura esterna?
Allora, per gli eventi la gestiremo completamente internamente. Per quanto riguarda la parte di più branded content, menzioni per la parte dei social media, la facciamo in parte noi e in parte veniamo aiutati dall'agenzia di Marcella Scani, tra l'altro nostro socio, quindi Flatmates, che ci aiuta. Ovviamente loro hanno un sacco di clienti storici e questo lubrifica gli ingranaggi, diciamo.
Ecco, a proposito di Flatmates, qualcosa è successo da questo punto di vista, perché c'è qualcuno che ha iniziato a credere in voi e che ha investito molto, o no?
Sì, sì, Marcello è stato, diciamo, è stato un'ora prima di Stanien. No, cioè, è stato molto improvviso in realtà, perché noi eravamo in un periodo di costruzione dell'idea, del progetto, avevamo in mente di trovare dei capitali in qualche modo, capire come mettere in società. Siamo andati a conoscere Marcello per farci un'intervista in realtà, cioè quello era il nostro obiettivo, volevamo portarci a casa questa cosa. Quando siamo arrivati lì, gli abbiamo raccontato il progetto, gli fa, beh, ma a me piacerebbe investire. E quindi noi da lì, nel giro di un mese e mezzo, abbiamo chiuso il round, per dirvi quanto è stato veloce.
Complimenti!
Esatto, complimenti.
Siete, sì, che siete, sì, persuasivi, esatto. Ma a questo punto vi siete fatti un'idea sicuramente dello stato della piccola media impresa italiana oggi nel 2025? Quali sono le caratteristiche principali?
Allora, questo è sicuramente un tema interessante e anche molto complesso, nel senso che da un lato noi ci concentriamo spesso su aziende molto grandi, però naturalmente, come giustamente dicevi all'inizio della chiacchierata, la stragrande maggioranza delle aziende italiane sono piccole o piccolissime, per cui per forza di cose tanti dei nostri episodi hanno avuto questo focus. Noi vediamo quattro, diciamo, trend. Se sei d'accordo, io mi concentrerei su alcuni aspetti anche legati sia al presente che al futuro, in base appunto alle conversazioni che abbiamo fatto. Cioè, quattro, secondo me, 3-4 elementi e fattori chiave che stanno portando alcune delle aziende che abbiamo intervistato, come Marinella, quindi il brand di cravatte forse più conosciuto, più famoso al mondo, piuttosto che WeRoad, che è un'azienda che organizza viaggi e che nel giro di pochi anni è passata da qualche milione di euro di fatturato, quindi una vera e propria piccola e media impresa, a oggi 100 milioni. E nel loro caso, forse la chiave più importante per arrivare a questo livello di crescita è stata l'internazionalizzazione. Perché? Perché oggi, è un cliché straordinario, ma in un mondo estremamente competitivo, riferirsi esclusivamente ad un mercato italiano ha un costo opportunità estremamente elevato. Per cui una chiave di crescita sempre più importante e allo stesso tempo sempre più complessa è l'internazionalizzazione. Il secondo elemento legato al primo è la tecnologia. Anche qui si rischia sempre di scadere in luoghi comuni incredibili, ma la tecnologia all'osso è un modo per rimanere competitivi, cioè un modo per mantenere la produttività, perché, come dicevamo prima, in un mondo internazionale sempre più competitivo, l'imprenditore deve essere più produttivo degli altri, deve riuscire a rimanere competitivo e per farlo deve avvalersi di strumenti che lo aiutano ad automatizzare processi che magari qualche anno fa richiedevano 4-5 ore di lavoro e che oggi magari possono essere quasi totalmente automatizzati. E tra l'altro, per ricondurci a un esempio specifico di alcune aziende con cui abbiamo parlato, sempre tornando al caso di Marinella, quindi produzione di cravatte, anche un prodotto fisico, loro sono passati da qualche milione di euro di fatturato con una bottega a Napoli di 20 metri quadri a oggi quasi 20 milioni proprio facendo leva su questi due fattori, quindi rendendosi conto che la bellezza e la qualità del prodotto italiano è apprezzata anche e forse soprattutto all'estero e che con strumenti tecnologici loro potevano ridurre i costi e aumentare appunto il fatturato in ultima analisi. E l'ultimo tema di cui secondo me si parla ancora poco, ma sarà probabilmente sempre più importante anche in discussioni di questo tipo, sono gli accessi ai capitali. Cioè in Italia si dice tanto che è impossibile raccogliere fondi quando c'è la necessità appunto di scalare un business o di farlo partire. Ebbene, nel nostro ambito, quindi quando si parla di 100-200 mila euro, le cose sono sicuramente migliorabili, ma sono fattibili. Ma anche quando si parla di PMI che fatturano magari 5 milioni e vogliono arrivare a 20-30 milioni, le cose in realtà non sono così male, nel senso che se guardiamo ai dati, dal 2014 al 2024 c'è stato un aumento nel numero di accordi di private equity, quindi finanziamenti ad aziende già grandi, anche se non multinazionali, da totale chiaramente del mercato in Italia, da 6 miliardi di euro a circa 50. Questo cosa vuol dire? Che tante aziende, tanti fondi che investono in aziende stanno puntando sempre di più sull'Italia, e questo in termini, uno, di potenziale di innovazione e attrattività del paese, ma anche proprio di possibilità reale per gli imprenditori per scalare, è un segnale estremamente incoraggiante secondo noi.
Quindi c'è un po' di pregiudizio, di preconcetti, anche di ignoranza nei confronti del sistema Italia, soprattutto a livello imprenditoriale. Funzionano le cose, non è vero che non funzionino?
Ma allora, secondo me questo è un buon tema, probabilmente la verità sta nel mezzo, nel senso che ci vuole anche, come spesso si dice, un'altra banalità, ma è molto vero, un po' di sano ottimismo. Le cose sicuramente possono essere migliorate da questo punto di vista, però è anche giusto essere molto razionali, molto obiettivi e guardare all'unica cosa inconfutabile che c'è, quindi i dati. E effettivamente, se guardiamo al numero assoluto, quindi le cose che succedono oggi, sicuramente siamo ancora molto indietro rispetto a Francia, Germania, Inghilterra, ma se facciamo un passo indietro e guardiamo a quello che accadeva 5-10 anni fa, sicuramente la situazione è migliorata tanto.
Benissimo. E come migliorerà, come si evolverà la situazione di Chapeau Media? Quali sono i vostri propositi per quest'anno appena iniziato?
Ma per quest'anno nello specifico, quindi direi di brevissimo periodo, sicuramente crescere molto. Cioè la prima fase sarà di totale community building, quindi riuscire ad arrivare, si spera entro fine anno, a 100.000 iscritti su YouTube, più da aggiungersi tutte le altre piattaforme, quindi più di 100.000, e riuscire a posizionarci in maniera molto ferrata come uno dei punti di riferimento dell'imprenditoria in Italia, quindi riuscire a chiudere interviste con super big molto interessanti, riuscire a valorizzare anche quelle un po' più piccole ma con storie incredibilmente di successo e molto interessanti. E quindi i nostri obiettivi principali per questo primo anno sono proprio questi due, quindi community building e posizionamento.
E aggiungo un ultimissimo elemento, noi ad oggi indicativamente raggiungiamo ogni mese circa 1 milione di ragazze e ragazzi con i nostri...
1,5 milioni.
Io ero stato un po' più conservativo, ma è effettivamente così. L'obiettivo entro la fine dell'anno è di triplicare sostanzialmente questo dato e quindi arrivare a raggiungere e comunque toccare con le nostre storie circa 5 milioni di ragazze e ragazzi al mese, in termini proprio di visualizzazione e quindi di possibilità da parte di persone che sono appassionate di questi temi effettivamente di fruire delle storie che raccontiamo.
Anche perché ricevere un messaggio su Instagram o su LinkedIn di un ragazzo, una ragazza che succede ormai abbastanza spesso e ci ringrazia perché i suoi contenuti lo ispirano, gli danno la motivazione per credere nei propri sogni, nel riuscire a fare impresa, è una gioia immensa.
Ci crediamo assolutamente. Filippo Carabelli e Giacomo Lupi, founder di Chapeau Media, oggi ospiti a Daily On Air del Sandova di Vicui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del Daily Net. In bocca al lupo, signori, perché effettivamente ve lo meritate, è una proposta molto interessante, e complimenti anche per l'esposizione.
grazie mille.
Buona giornata e alla prossima.
Grazie, a presto.
A voi, grazie, buon lavoro.
il buongiorno si vede dal mattino.
Daniel Nair, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Il momento delle notizie che trovate ovviamente sulle nostre pagine Daily Media, Daily Net, il sito Daily Online, attenzione anche al Daily Magazine. E poi ricordiamo che sul nostro sito online trovate la pagina Daily On Air che racchiude le 242 puntate del nostro format, che da dicembre si è trasferito anche come podcast sulle principali piattaforme di streaming, ossia Spotify, Amazon ed Apple. Silvia, cosa ci racconti?
Allora, intanto ieri è stato presentato il piano industriale di Identity, che è una società di comunicazione prima di tutto sui contenuti, specializzata nei contenuti, che punta a diventare leader in Italia anche aggregando una serie di realtà che già ha iniziato a farlo, che operano appunto nei vari ambiti della comunicazione. Il piano ha come obiettivo il raggiungimento di un fatturato di 47 milioni di euro nel 2027.
IMAWAY, che è un'assicurazione di viaggio nata dall'esperienza di IMA Italia Assistance, filiale italiana del gruppo internazionale Inter Mutuales Assistance, rinnova la collaborazione con Evolution People per le attività di digital advertising, SEO, analytics, content marketing e social media management, il tutto nel 2025.
Kantar ha presentato i risultati del 2024, chiusi con un fatturato di 25 milioni, cresciuti del 7% rispetto all'anno precedente, prosegue il percorso di consolidamento come player indispensabile nell'ambito della consulenza e si riorganizza in due business unit per accelerare la crescita del brand.
Samsung e Ariel portano l'interattività al centro della strategia display. Così i formati sviluppati migliorano l'attenzione e il coinvolgimento e portano a decisi incrementi nella brand image e nella consideration.
Andiamo sull'internazionale. Secondo il Wall Street Journal, Elon Musk sta facendo delle pressioni su IPG, proprio sfruttando, diciamo, la sua attuale posizione politica, per riportare investitori sul proprio social X.
Lo stai frequentando questo social X?
Ma io, guarda, Twitter. Avevo lasciato Twitter, non lasciato, sono ancora iscritta, ma avevo già cominciato a utilizzare molto poco, non ho mai utilizzato molto, ma avevo diradato tantissimo la mia frequenza.
E i tuoi colleghi lo stanno ancora facendo?
Penso di sì, invece. Oh, okay. Sì.
Viaggi, Alpitour che viaggia anche su TikTok, c'è stato il lancio del canale che viene affidato a Wasabi, metriche e sintassi del social concorrono quindi a proseguire e allargare lo storytelling dei cercatori di luoghi comuni e lo ampliano in termini di formati e target con l'obiettivo di consolidare il posizionamento come brand top of mind. Allora, prima abbiamo sentito il debutto degli Another Dancer. Gli Another Dancer che vengono definiti quindi come una sorta di carnevale senza senso, una sorta di festival in continua reinvenzione. Sono di Bruxelles, sono cinque, provengono anche da scenari artistici non prettamente musicali e infatti la loro proposta in questo album di debutto, I Try To Be Another Dancer, da cui abbiamo ascoltato la canzone omonima, ne succedono di tutti i colori, però poi alla fine si ritrovano sempre in un focus preciso, quindi grandi abilità. E invece adesso andiamo a ascoltare un'altra proposta piuttosto particolare e non particolarmente facile, quella di Jules Reedy, che ha pubblicato questo album Ghost Spirit, e, cosa dire, concepito quasi come una sorta di lettera, come si suol dire, si soleva dire un tempo, un concept, in realtà poi sono svariate canzoni che si abbeverano a fonti disparate, però c'è molta avanguardia e molto art pop, quindi una commistione particolare. Ghost Spirit, l'album di Jules Reedy, e la canzone è Fantasmi, Ghost.
Daily.
Pensavate di esservi liberati del Festival di Sanremo, invece ancora no. Anche perché poi è successo non più tardi di 2 settimane fa, quindi...
E continua a essere sulla cresta dell'onda, in realtà, per varie ragioni. Beh, non ultimo, anzi ultimo ma non ultimo, il fatto che il vincitore non parteciperà all'Eurofestival e al suo posto andrà Lucio Corsi, che questa è veramente una cosa un po' clamorosa, diciamo.
Forse farà anche più bella figura, perché è più internazionale probabilmente Lucio Corsi, però
guarda,
chi lo sa.
Questo io non lo so, so solo che uno fa vince il festival, poi dopo sa che va su questa ribalta internazionale, invece lui ha preferito non andare. Adesso le motivazioni mi sfuggono, però
però ne abbiamo parlato di
forse investire. Perché deve andare in tour, non lo so.
Forse perché deve vedere il campionato di calcio, che ne so, di tutto. C'è la fidanzata.
No, non lo sappiamo. No, questo non lo sappiamo. Sappiamo che comunque Lucio Corsi prenderà il suo posto e parteciperà all'Eurofestival, quindi il Festival di Sanremo continua a essere sulla bocca di tutti in qualche modo.
Abbiamo parlato di investimenti pubblicitari, abbiamo parlato di ascolti, ma adesso parliamo di quello che pensa veramente la gente. Grazie a un'analisi nuova, vero Silvia? Come è andata?
Ci sono dei consuntivi da parte di alcuni centri media che, per esempio, dicono che da un punto di vista della total audience, degli ascolti complessivi, c'è stata una minima crescita, sostanzialmente in linea, più 0,5% nelle 5 serate. Quindi quest'anno, diciamo, la media complessiva di share è stata del 67,1%, l'anno scorso era del 66,6%. Ripeto, l'anno scorso questo dato era il dato che teoricamente, considerava, diciamo, l'ascolto lineare. Comunque, il numero complessivo degli spettatori cresce più del 7%. E sono stati mediamente 12 milioni e mezzo, contro circa 1 milione in meno, 11,6 milioni dell'anno scorso, secondo le analisi di Dentsu, che evidenzia anche come la reach complessiva in televisione abbia sfiorato i 38 milioni di persone e sia aumentata dell'1,3%. Anche il pubblico giovane è cresciuto. Uno studio di OMG dice che il target 15-24 ha superato in media l'83,5% di share. Ed è aumentato dell'1,8%. Tra l'1,8 e il 2%.
A proposito di giovani, di target più fresco, ovviamente il second scream è sempre più importante, è sempre più impattante per una manifestazione come il festival e non solo. Come? Perché? Cosa è successo?
Allora, intanto i numeri. OMG evidenzia un dato di oltre 362.700 spettatori che hanno seguito l'evento attraverso qualche strumento digitale. E sarebbero in crescita del 22%. L'analisi per target di Dentsu dice che il numero più in crescita è quello dei giovanissimi, che aumentano del 40%. Però anche il target commerciale tra i 15 e i 64 presenta un incremento in linea, cioè del 23%, in linea con la media degli individui. Che sono cresciuti appunto su questi device digitali. Una curiosità: se osserviamo gli ascolti live digitali, la regina risulta essere Giorgia, quella che ne ha generati di più, sia nella performance della prima serata, sia in quella in coppia con Annalisa, al netto del fatto che chiaramente il momento della proclamazione dei 5 super finalisti è stato il momento più visto sui device digitali. Un'altra curiosità è il trend delle interazioni social. Dalla edizione del 22 condotta da Amadeus in avanti, la crescita è sempre stata a doppia cifra, con un più 50% nel 2023 quando c'era Chiara Ferragni e naturalmente tutta quella operazione, quell'interazione massiccia su Instagram. Quest'anno però le attività social sono cresciute addirittura dell'80%, sono sempre dati Dentsu.
Ma insomma, è piaciuto sto festival, al di là dei numeri? Come ne hanno reagito gli italiani di fronte a un clamoroso cambio di passo dello spettacolo?
Sì, è cambiato molto l'approccio, no? La conduzione di Carlo Conti è stata nettamente più tradizionale rispetto a quella di Amadeus e questa edizione è stata un'edizione detta normalizzata rispetto alle trovate abbastanza scoppiettanti degli altri anni. Comunque ha superato l'esame, è piaciuta, anche se, poi l'abbiamo visto, anche i numeri sono stati positivi, anche se questa edizione è stata giudicata meno divertente e un po' noiosa da alcuni, secondo quanto rilevato da SVG. Soprattutto i giovani sono rimasti delusi. Alla domanda "ti è piaciuto il festival?", la risposta pienamente positiva del target 18-34 è diminuita del 16% rispetto al 2024. La sensazione prevalente è quella di tranquillità, cioè il festival ha suscitato una sensazione di tranquillità.
Un festival sedato.
Un festival tranquillo, mettiamola così, senza grossi picchi, senza grosse polemiche, controversie, eccetera. Questa risposta è stata data, è cresciuta diciamo del 14%. È piaciuta l'assenza di monologhi, che evidentemente avevano un po' stufato, ma soprattutto è piaciuta la musica. Anzi, la cosa che è piaciuta di più, quindi si può dire che quest'anno quello che ha vinto realmente è la musica, cioè il festival della musica italiana, e la musica è stata protagonista e non, diciamo, cose di contorno.
Incredibile.
Beh, incredibile non direi.
No, nel senso
che... Cioè, è stato effettivamente un cambiamento rispetto agli altri anni e è ritornata protagonista realmente la musica.
E allora, dopo queste chiarificazioni rispetto a un episodio televisivo, mediatico, eventistico di portata nazionale, a questo punto avremo, secondo te, ulteriori specifiche? Aspetteremo l'Eurofestival o dobbiamo attendere l'edizione del 2026, che mi trova fremente?
Allora, diciamo che alla luce dei risultati, insomma, non erano tanto scontati, soprattutto quelli di ascolto. Non erano scontati.
No, lo so.
Alla vigilia alcuni analisti del mercato media, analisti dicevano non siamo certi che sul piano degli ascolti ci sarà un grande risultato. Di fatto qualcuno si aspettava un po' meno rispetto ad Amadeus, proprio perché l'approccio è diverso e tutto, però dei due conduttori e direttori artistici, però bisogna dire questo Sanremo ha funzionato. Ha funzionato anche dal punto di vista della raccolta pubblicitaria. Quindi.
Quindi gloria a Carlo Conti, il cui contratto scadrà?
No, io penso che abbia firmato per altre due edizioni, se non ricordo male. Per cui.
Perfetto, quindi Carlo Conti.
Anche se diceva che ha detto che poteva magari lasciare, cioè nella conferenza stampa di chiusura ha detto che forse
avrebbe considerato
di lasciare la conduzione a qualcun altro.
Addirittura, chissà chi. E va bene, carissimi, noi invece ce ne andiamo indietro nel tempo per ritornare in contemporanea. Stiamo parlando dei Leather Strip, in realtà lui è Klaus Larsen ed è uno dei protagonisti dell'elettronica industrial IBM europea internazionale, che ha deciso di omaggiare un disco famosissimo, Pornography, che uscì nel 1982. È un'operazione ovviamente che non sarà
dei Cure.
Esatto, che non sarà chissà che cosa dal punto di vista storico, ma che mette ancora più in evidenza come determinati dischi non passino mai di moda e nascano freschi, innovativi al punto da superare le barriere temporali. E allora andiamo ad ascoltare proprio il brano di apertura di quell'album fatto da questo personaggio danese che si fa appunto chiamare Leather Strip, Pornography, a Tribute to the Cure, 100 Years. Silvia, Davide, Mauro Magnitosi vi salutano, vi augurano una buona giornata e vi danno appuntamento a venerdì con De Leonardo e Sandova TV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ciao!
Ciao!